Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Favole al telefono di Gianni Rodari. Il paese senza punta. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, una volta capitò in un paese dove gli spigoli delle case erano rotondi e i tetti non finivano a punta, ma con una gobba dolcissima. Lungo la strada correva una siepe di rose e a Giovannino venne lì per lì l'idea di infilarsene una all'occhiello. Mentre coglieva la rosa, faceva molta attenzione a non pungersi con le spine, ma si accorse subito che le spine non pungevano mica, non avevano punta, e parevano di gomma, e facevano il solletico alla mano. «Guarda, guarda!» disse Giovannino ad alta voce. Di dietro la siepe si affacciò una guardia municipale, sorridendo. «Non lo sapeva che è vietato cogliere le rose?» «Mi dispiace, non ci ho pensato.» «Allora pagherà soltanto mezza multa», disse la guardia, che con quel sorriso avrebbe potuto benissimo essere l'omino di burro che portava Pinocchio al paese dei balocchi. Giovannino osservò che la guardia scriveva la multa con una matita senza punta e gli scappò di dire: «Scusi, mi fa vedere la sua sciabola?» «Volentieri», disse la guardia, e naturalmente nemmeno la sciabola aveva la punta. «Ma che paese è questo?» domandò Giovannino. «Il paese senza punta», rispose la guardia, con tanta gentilezza che le sue parole si dovrebbero scrivere tutte con la lettera maiuscola. «E per i chiodi come fate?» «Li abbiamo aboliti da un pezzo, facciamo tutto con la colla. E adesso, per favore, mi dia due schiaffi.» Giovannino spalancò la bocca come se dovesse inghiottire una torta intera. «Per carità, non voglio mica finire in prigione per oltraggio a pubblico ufficiale. I due schiaffi, semmai, dovrei riceverli, non darli.» «Ma qui usa così», spiegò gentilmente la guardia. «Per una multa intera 4 schiaffi, per mezza multa 2 soli.» «Alla guardia!» «Alla guardia!» «Ma è ingiusto, è terribile!» «Certo che è ingiusto, certo che è terribile», disse la guardia. «La cosa è tanto odiosa che la gente, per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa, si guarda bene dal fare niente contro la legge. Su, mi dia quei 2 schiaffi e un'altra volta stia più attento.» «Ma io non le voglio dare nemmeno un buffetto sulla guancia, le farò una carezza invece.» «Quando è così», concluse la guardia, «dovrò riaccompagnarla alla frontiera.» E Giovannino, umiliatissimo, fu costretto ad abbandonare il paese senza punta. Ma ancora oggi sogna di poterci tornare, per viverci nel più gentile dei modi, in una bella casetta col tetto senza punta. Gli uomini di burro. Giovannino Perdigiorno, gran viaggiatore e famoso esploratore, capitò una volta nel paese degli uomini di burro. A stare al sole si squagliavano, dovevano vivere sempre al fresco e abitavano in una città dove al posto delle case c'erano tanti frigoriferi. Giovannino passava per le strade e li vedeva affacciati ai finestrini dei loro frigoriferi con una borsa di ghiaccio in testa. Sullo sportello di ogni frigorifero c'era un telefono per parlare con l'inquilino. «Pronto? Pronto? Chi parla?» «Sono il re degli uomini di burro, tutta panna di prima qualità, latte di mucca svizzera. Ha guardato bene il mio frigorifero?» «Perbacco, è d'oro massiccio, ma non esce mai di lì?» «D'inverno, se fa abbastanza freddo, in un'automobile di ghiaccio.» «E se per caso il sole sbuca d'improvviso dalle nuvole mentre la vostra maestà fa la sua passeggiatina?» «Non può. Non è permesso, lo farei mettere in prigione dai miei soldati.» «Boom!» disse Giovannino, e se ne andò in un altro paese. Alice Cascherina. Questa è la storia di Alice Cascherina, che cascava sempre e dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. «Alice, dove sei? Alice?» «Sono qui, nonno!» «Dove qui?» «Nella sveglia!» Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po', ed era finita tra gli ingranaggi e le molle, ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro per non essere travolta da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic-tac. Un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. «Alice! Dove sei, Alice?» «Sono qui, nonno!» «Dove qui?» «Ma proprio qui, nella bottiglia! Avevo sete e ci sono cascata dentro!» Ed eccola là che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l'estate prima Sperlunga aveva imparato a fare la rana. «Aspetta che ti ripesco!» Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia. Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Era brava in ginnastica. Un'altra volta ancora Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna, la cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale dal nonno per risparmiare 40 lire. «Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori», mormorava la nonna spaventata. «Alice! Alice, dove sei, Alice?» Stavolta non rispondeva. Non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era addormentata. Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. Quando si svegliò, Alice si trovò al buio, ma non ebbe paura. Una volta era caduta in un rubinetto e là dentro sì che faceva buio. «Dovranno pur preparare la tavola per la cena», rifletteva Alice, «e allora apriranno il cassetto». Invece nessuno pensava alla cena proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni. «Ecco come la tenete d'occhio!» «I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti», protestavano i nonni. «Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano qualche bernoccolo in testa!» Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e cominciò a batterci sopra con un piede. «Tum, tum, tum!» «Zitti tutti!» disse il babbo. «Sento battere da qualche parte!» «Tum, tum, tum!» chiamava Alice. Che abbracci, che baci quando la ritrovarono! E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà. E quando la tirarono fuori, aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la faccia, giocando con la penna a sfera. A toccare il naso del re. Una volta Giovannino Perdigiorno decise di andare a Roma a toccare il naso del re. I suoi amici lo sconsigliavano dicendo: «Guarda che è una cosa pericolosa, se il re si arrabbia ci perdi il tuo naso con tutta la testa». Ma Giovannino era cocciuto. Mentre preparava la valigia per fare un po' di allenamento, andò a trovare il curato, il sindaco e il maresciallo, e toccò il naso a tutti e tre con tanta prudenza e abilità che non se ne accorsero nemmeno. «Ecco che non è difficile», pensò Giovannino. Giunto nella città vicina, si fece indicare la casa del governatore, quella del presidente e quella del giudice, e andò a far visita a quegli illustri personaggi, e anche a loro toccò il naso con un dito o due. I personaggi ci rimanevano un po' male, perché Giovannino pareva una persona ben educata e sapeva parlare di quasi tutti gli argomenti. Il presidente ci si arrabbiò un tantino ed esclamò: «Ma che, mi sta prendendo per il naso?» «Per carità», disse Giovannino, «c'era una mosca». Il presidente si guardò intorno, non vide né mosche né zanzare, ma intanto Giovannino si inchinò in fretta e se ne andò, senza dimenticarsi di chiudere la porta. Giovannino aveva un libretto e ci teneva il conto dei nasi che riusciva a toccare. Tutti i nasi importanti. A Roma però il conto dei nasi salì tanto rapidamente che Giovannino dovette comprare un quaderno più grosso. Bastava camminare per la strada e da qui a lì si era sicuri di incontrare un paio di eccellenze, qualche sottoministro e una decina di grandi segretari. Non parliamo poi dei presidenti, c'erano più presidenti che mendicanti. Tutti quei nasi di lusso erano abbastanza a portata di mano. I loro proprietari infatti scambiavano la tastatina di Giovanni per Digiorno per un omaggio alla loro autorità, e qualcuno si spinse fino a suggerire ai suoi dipendenti di fare altrettanto, dicendo: «D'ora in avanti, invece di farmi l'inchino, potreste tastarmi il naso. È un'usanza più moderna e più raffinata». I dipendenti, in principio, non osavano allungare le mani sui nasi dei loro superiori. Questi però li incoraggiavano con sorrisi larghi così, e allora giù toccatine, strizzatine, tastatelle. I nasi altolocati diventavano lucidi e rossi per la soddisfazione. Giovannino non aveva dimenticato il suo scopo principale, che era di toccare il naso del re, e aspettava soltanto l'occasione buona. Questa si presentò durante un corteo. Giovannino notò che ogni tanto qualcuno dei presenti usciva dalla folla, balzava sui gradini della carrozza reale e consegnava al re una busta, certo una supplica, che il re passava sorridendo al suo primo ministro. Quando la carrozza fu abbastanza vicina, Giovannino saltò sul predellino e, mentre il re gli rivolgeva un sorriso invitante, lui disse: «Con permesso», allungò il braccio e strofinò la punta del suo dito indice sulla punta del naso di Sua Maestà. Il re si toccò il naso stupefatto. Aprì la bocca per dire qualcosa, ma Giovannino, con un salto indietro, si era già messo al sicuro tra la folla. Scoppiò un grande applauso e subito altri cittadini si affrettarono con entusiasmo a imitare l'esempio di Giovannino. Saltavano sulla carrozza, acchiappavano il re per il naso e gli davano una buona scrollatina. «È un nuovo segno di omaggio, maestà», mormorava sorridendo il primo ministro nelle orecchie del re. Ma il re non aveva più tanta voglia di sorridere. Il naso gli faceva male e cominciava a colare, e lui non aveva nemmeno il tempo di asciugarsi la candela, perché i suoi fedeli sudditi non gli davano tregua e continuavano allegramente a prenderlo per il naso. Giovannino tornò al paese soddisfatto. Il topo dei fumetti. Topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi di carne ed ossa. «Squash!» esclamò subito, sentendo odor di gatto. «Come ha detto?» bisbigliarono gli altri topi messi in soggezione da quella strana parola. «Splum! Bang! Gulp!» disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti. «Deve essere turco», osservò un vecchio topo di bastimento che prima di andare in pensione era stato in servizio nel Mediterraneo, e si provò a rivolgergli la parola in turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse: «Zip, fish, bronk!» «Non è turco», concluse il topo navigatore.
«Allora che cos'è?»
«Vatte la pesca». Così lo chiamarono Vatte la pesca e lo tennero un po' come lo scemo del villaggio. «Vatte la pesca», gli domandavano, «ti piace di più il parmigiano o il groviera?»
«Splitz, grong, zizir!» rispondeva il topo dei fumetti.
«Buonanotte!» ridevano gli altri. I più piccoli poi gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera.
«Zong, splash, quar!»
Una volta andarono a caccia in un mulino, pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo «cric, cric, cric», come tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva «crec, screc, scererec!»
«Impara almeno a mangiare come le persone educate», borbottò il topo navigatore. «Se fossimo su un bastimento, saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fai un rumore disgustoso?»
«Crunch!»
disse il topo dei fumetti e tornò a infilarsi in un sacco di gran turco. Il navigatore allora fece un segno agli altri e quatti quatti se la filarono, abbandonando lo straniero al suo destino, sicuri
che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. Per un po' il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per addormentarsi, quando ecco nel buio accendersi due semafori gialli. Ecco il fuscio sinistro di quattro zampe di cacciatore. Un gatto!
«Squash!» disse il topolino con un brivido.
«Gna gna gna!» rispose il gatto.
«Cielo! Era un gatto dei fumetti!»
La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miau come si deve.
I due derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia, e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti. Si capivano a meraviglia.
Il paese dei cani. C'era una volta uno strano piccolo paese. Era composto in tutto di 99 casette e ogni casetta aveva un giardinetto con un cancelletto e dietro il cancelletto un cane che abbaiava. Facciamo un esempio. Fido era il cane della casetta numero 1 e ne proteggeva gelosamente gli abitanti. E per farlo a dovere abbaiava con impegno ogni volta che vedeva passare qualcuno degli abitanti delle altre 98 casette, uomo, donna o bambino. Lo stesso facevano gli altri 98 cani e avevano un gran da fare ad abbaiare di giorno e di notte, perché c'era sempre qualcuno per la strada. Facciamo un altro esempio. Il signore che abitava nella casetta numero 99, rientrando dal lavoro, doveva passare davanti a 98 casette, dunque a 98 cani che gli abbaiavano dietro, mostrandogli le fauci e facendogli capire che avrebbero volentieri affondato le zanne nel fondo dei suoi pantaloni. Lo stesso capitava agli abitanti delle altre casette, e per la strada c'era sempre qualcuno spaventato. Figurarsi se capitava un forestiero. Allora i 99 cani abbaiavano tutti insieme, le 99 massaie uscivano a vedere che succedeva, poi rientravano precipitosamente in casa, sprangavano la porta, abbassavano in fretta gli avvolgibili e stavano zitte zitte dietro le finestre a spiare finché il forestiero non era passato. A forza di sentire abbaiare i cani, gli abitanti di quel paese erano diventati tutti un po' sordi e tra loro parlavano pochissimo, del resto non avevano mai avuto grandi cose da dire e da ascoltare. Pian piano, a starsene sempre zitti e immusoniti, disimpararono anche a parlare e alla fine capitò che i padroni di casa si misero ad abbaiare come i loro cani. Loro forse credevano di parlare, ma quando aprivano bocca si udiva una specie di bau bau che faceva venire la pelle d'oca. E così abbaiavano i cani, abbaiavano gli uomini e le donne, abbaiavano i bambini mentre giocavano. Le 99 villette sembravano diventate 99 canili. Però erano graziose, avevano tendine pulite dietro i vetri e perfino gerani e piantine grasse sui balconi. Una volta capitò da quelle parti Giovannino per di giorno, durante uno dei suoi famosi viaggi. I 99 cani lo accolsero con un concerto che avrebbe fatto diventare nervoso un paracarro. Domandò un'informazione a una donna ed essa gli rispose abbaiando. Fece un complimento a un bambino e ne ricevette in cambio un ululato. «Ho capito», concluse Giovannino, «è un'epidemia». Si fece ricevere da sindaco e gli disse «Io un rimedio sicuro ce l'avrei. Primo, fate abbattere tutti i cancelletti, tanto i giardini cresceranno benissimo anche senza inferriate. Secondo, mandate i cani a caccia. Si divertiranno di più e diventeranno più gentili. Terzo, fate una bella festa da ballo e dopo il primo valzer imparerete a parlare di nuovo». Il sindaco gli rispose «Bau bau». «Ho capito», disse Giovannino, «il peggior malato è quello che crede di essere sano». E se ne andò per i fatti suoi. Di notte, se sentite abbaiare molti cani insieme in lontananza, può darsi che siano dei cani cani, ma può anche darsi che siano gli abitanti di quello strano piccolo paese.